In questa pagina parliamo di salute per la pace e pace per la salute, e questo è infatti il titolo dell'Assemblea Mondiale dell'OMS in corso fino a sabato 28 maggio a Palazzo delle Nazioni a Ginevra, qui in Svizzera. Dal 22 maggio scorso si stanno confrontando su diversi punti, alcuni sono anche molto spinosi, i rappresentanti dei 194 Stati membri, diversi capi di Stato, con l'obiettivo, nel tentativo forse di mettere a punto un'agenda per i prossimi anni. Quella in corso è la 75ª sessione dell'Assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sappiamo che arriva in un momento particolarmente complicato tra conflitti, guerre, disuguaglianze, crisi climatica, pandemia. In questo scenario, i giochi si riflettono direttamente anche in un'assemblea come quella dell'OMS, che dovrebbe provare a indirizzare il nostro pianeta verso un futuro di pace, cooperazione e cibo per tutti, salute per tutti. Si tratta allora forse di utopia? È una domanda evidentemente da lasciare forse sospesa, ma proviamo a parlarne con la nostra ospite Nicoletta Dentico, giornalista, scrittrice, esperta di salute globale, che sta partecipando in questi giorni ai lavori in corso a Ginevra. Ben ritrovata Diderot, Nicoletta Dentico, benvenuta.
Grazie a voi, grazie.
Allora, dicevamo, la domanda è chiaro che non pretendiamo una risposta da lei, ma è veramente un'utopia quella di riuscire a far funzionare un mondo intero in pace, in armonia, in salute? In che clima in generale si stanno svolgendo queste ultime battute dell'Assemblea Mondiale che lei peraltro sta seguendo?
Ma, no, grazie per questa domanda. Il clima in cui si stanno diciamo, muovendo le discussioni all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la sua storica 75ª assemblea rivela una sorta, diciamo, di latente bipolarismo, mettiamola così, ovvero sia da una parte c'è una grande retorica della collaborazione, della solidarietà, c'è tutta un'enunciazione di principi molto ovviamente condivisibili che continuano a roteare intorno agli interventi e al clima, diciamo, della sala. Tuttavia, si capisce giorno per giorno quanto questo manto di retorica diplomatica, di quanto questa narrazione, no, della solidarietà, che nessuno sarà mai lasciato indietro, il Covid ci ha fatto capire che siamo tutti fragili, insomma tutta questa cosa poi viene brutalmente intercettata spesso, quasi quotidianamente, dalle interferenze della geopolitica, quella dura e pura che si trova nella vicenda ovviamente della Russia e dell'Ucraina in questo momento della guerra che la Russia ha avviato alla fine di febbraio, ma anche nella vicenda tutta interna all'Etiopia tra il governo e invece la componente tigrigna e tutta la questione del Corno d'Africa con appunto l'astensione di Etiopia ed Eritrea rispetto all'elezione, la rielezione del direttore generale etiope, il dottor Tedros. La si trova, lo abbiamo vissuto ieri pomeriggio, nella liturgia, perché poi ci sono anche molte liturgie della discussione che ogni anno si compie sulla situazione sanitaria nei territori occupati di Palestina e delle alture del Golan, piuttosto che sul fatto che la Cina rifiuta di avere Taiwan come stato membro osservatore che possa, in questo status di osservatore, partecipare alle discussioni, soprattutto in un momento in cui si parla di preparazione e di risposta alle emergenze sanitarie, su cui Taiwan è un campione mondiale. Quindi questo per dare un'idea che c'è la retorica diplomatica e poi invece l'interferenza di una realtà bruciante che è quella che leggiamo tutti i giorni
Sì.
sui giornali.
Peraltro lei ne scrive, nei giorni scorsi ne scriveva anche sull'Avvenire, in particolare anche sul raffreddamento sotto zero dei rapporti tra Stati Uniti e Cina. Lei ne parlava come di una vera e propria guerra fredda che ha investito chiaramente di rimando anche la stessa OMS. Allora, con quali armi si sta combattendo questa sorta di guerra fredda del XXI secolo? Come è iniziata?
Ma purtroppo le guerre fredde sono diventate più di una, cioè se il XX secolo aveva una grande guerra fredda tra la Russia, diciamo, e gli Stati Uniti, perché poi grazie a Kissinger e Nixon, diciamo, già degli anni 70 il versante del rapporto fra Stati Uniti e Cina aveva già avuto delle manifestazioni, diciamo, di collaborazione e di appacificazione, qui invece la geopolitica della guerra fredda si fa molto più intricata, no? Molto più complicata. C'è quella tra che viene percepita come tale ovviamente tra il nord, un certo tipo di occidente e un certo tipo di sud globale, quindi di paesi che vivono cosiddetti in via di sviluppo. C'è quella appunto fra Stati Uniti e Cina che è esplosa esattamente tre anni fa in pieno tsunami pandemico, perché erano i primi mesi della pandemia. Oggi poi c'è quella invece dell'Occidente, degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, dell'Europa contro la Russia, per motivi comprensibili naturalmente, in cui l'Ucraina si fa l'attrice di una risoluzione che è stata già votata a larghissima maggioranza dall'ufficio regionale dell'OMS europeo, che chiede la sospensione di tutte le attività che sono localizzate in Russia e che prevedono la presenza in Russia, fin tanto che la Russia non si ritira dai confini precedenti a quelli del 2014 addirittura. Quindi c'è una richiesta molto forte da parte dell'Ucraina, che in un certo senso, da un punto di vista diplomatico, rischia di non facilitare le cose. Ora, naturalmente tutto questo sta un po' nel gioco delle parti, è in parte ovviamente legittima tensione geopolitica. Dall'altra mi permetto di dire che c'è anche c'è anche una certa dose di ipocrisia che ovviamente fa parte, no, del gioco diplomatico. Noi sappiamo e giustamente condanniamo i 200 attacchi che sono stati fatti in poche settimane dalla Russia contro i centri sanitari in Ucraina, ne sono stati colpiti più di 200, e tuttavia appunto ieri nella discussione sui territori occupati palestinesi si diceva che 235 attacchi sono avvenuti da parte di Israele nel 2021 contro presidi sanitari nei territori occupati. Di questi non si parla assolutamente mai, no?
Sì,
quindi
sì, certo.
Ci sono sempre questa geometria, diciamo, molto variabile, queste due pesi e due misure, che sono uno dei grandi problemi della geopolitica attuale.
Sì. Tra i temi chiave in discussione, lei parlava prima del fatto, come spesso accade in diplomazia, che ai grandi paroloni di pace, fratellanza universale, poi non seguono, anzi seguono delle azioni che di solito sono opposte. Tra i temi in discussione c'è quello anche della proprietà intellettuale dei vaccini, ad esempio, dei rimedi anti-Covid in generale. Si oppongono a liberare dai diritti queste scoperte scientifiche in modo che tutta l'umanità ne possa beneficiare diversi paesi, Unione Europea, pure la Svizzera, Gran Bretagna e Stati Uniti. È una posizione riconfermata questa?
Sì, questo è un altro crinale di guerra fredda, se possiamo dire, no? Tra coloro che hanno la tecnologia, che hanno la capacità tecnologica, e quanti invece non ce l'hanno e vorrebbero acquisirla, soprattutto quando questa produzione, questa innovazione tecnologica è stata prodotta grazie a finanziamenti pubblici invece che a finanziamenti privati. Questo è un altro crinale di guerra di cui, insomma, si parla poco e che è invece molto importante. La situazione dopo un anno e mezzo di negoziati, incontri formali e informali a Ginevra, all'Organizzazione Mondiale del Commercio, di fatto vive una situazione di stallo, cioè non è ancora assolutamente stata risolta. Ci sono più di 100 paesi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio che vorrebbero adottare questa sospensione temporanea dei diritti di proprietà intellettuale per liberare, diciamo, un po' questa conoscenza, e come lei ha detto, appunto, ci sono alcuni paesi che si ostinano a bloccare l'utilizzo di questa clausola del diritto internazionale, che peraltro è stata negoziata quando è stata creata l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Noi non ce lo dobbiamo dimenticare. Non stiamo chiedendo la luna, insomma, si sta chiedendo l'applicazione di una clausola del diritto internazionale.
Nicoletta Dentico, prima di salutarci, in 30 secondi se possibile, anche perché immagino che non ci vorrà molto di più, mi pare di capire, c'è anche qualcosa di buono, di concreto, dei passi davvero avanti che questa sessione dell'Assemblea sta riuscendo a portare a termine?
Guardi, non è ancora conclusa, siamo a metà della settimana e naturalmente uno potrebbe dire che l'elezione del direttore generale quasi consensuale è un fatto, anche con una grande standing ovation, è un fatto importante, insomma è un fatto anche positivo. Credo che ci sia stato un forte riconoscimento del fatto che quando ci sono degli abusi sessuali che vengono perpetrati dagli operatori dell'OMS in contesto di emergenza sanitaria, questi debbano essere presi in considerazione con molta più capacità di quanto l'OMS non abbia saputo fare. Quindi le rispondo dicendo che c'è il riconoscimento delle cose che si sarebbero dovute fare e non si sono fatte, quindi un riconoscimento della perfettibilità di quanto spazio c'è per migliorare.
Io ringrazio Nicoletta Dentico, ci ha dato un po' una panoramica sullo stato dei lavori in questo momento, giustamente ricordava non sono finiti, speriamo che si riesca a sbloccare qualcuno dei tanti nodi che mi è sembrato piuttosto ingarbugliati e ancora i più gravi sicuramente ancora molto lontani da uno sbroglio. Grazie Nicoletta Dentico, buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci, buon lavoro.